File 6, pagina 33. Incominciai a svolgere con discrezione una certa attività sovversiva tra quei giovani. Quasi tutti erano di sentimenti antinazisti, non così qualcuno dei triestini. Mi feci evidentemente notare se col tempo la polizia cominciò a interessarsi troppo spesso di me. Venivo invitato al comando e presenti alcune SS che capivano l'italiano. Mi si ponevano domande apparentemente senza importanza, dalle quali tuttavia abilmente si attendeva ed esigeva una risposta precisa. Il tema era sempre la politica fascista, il regime, il conflitto tra italiani e slavi nella regione, le discriminazioni, l'organizzazione scolastica, la fede cattolica, la lotta partigiana. Mi destreggiavo come potevo sotto la continua provocazione, ma era anche inevitabile che dalle mie risposte scoprissero la vera identità dei miei sentimenti. Le spire serravano. Da tempo pensavo come fuggire e preparai ogni cosa. L'occasione si presentò nel mese di settembre. Una generale disinfestazione con relativo bagno, cui eravamo stati condotti, ci fornì l'opportunità. Fuggirono con me Sergio Collini, Alfio Cantelli, Alfreno Degretac, Guido Zorzenon, Mariano Marconi, Giorgio Del Piccolo, Giuseppe Tronchin, Bruno Medeot e Virgilio Risdorfer. Trovammo ognuno per proprio conto rifugio a Udine, presso conoscenti. Le stazioni ferroviarie e i treni erano controllati, sicché non osammo avventurarci altrove. Quella sera stessa si precipitarono in casa mia a Gorizia in piena notte agenti della Gestapo e della Polizia Italiana, buttando all'aria ogni cosa dell'appartamento. Mia madre e mia sorella furono arrestate. Eravamo diventati dei segnalati speciali e tutte le polizie della regione ricevettero i nostri dati segnaletici con relativa fotografia. Incominciò la caccia all'uomo ed i primi ad essere arrestati furono Marconi e Del Piccolo, sorpresi in un negozio mentre facevano acquisti. Erano dei ragazzi, appena diciottenni, timidi, inesperti, ancora studenti e senza chiare e definite idee politiche. Non fu difficile per le SS, tramite loro, risalire a tutti noi. Cademmo infatti a uno nelle grinfie della polizia tedesca, per essere tradotti nelle carceri di Udine e da qui in quelle di Tolmezzo, da dove ebbe poi inizio la lunga, allucinante storia della nostra deportazione nei lager di sterminio nazisti. Una gelida mattina del dicembre 1944 le SS ci prelevarono dalle carceri di Tolmezzo e ci caricarono su un autocarro scoperto in sosta sulla strada. Nevicava rabbiosamente e raffiche di vento tagliavano la carne. Eravamo vestiti con abiti leggeri e estivi. Sull'autocarro presero posto con noi allo scoperto tre soldati SS armati di mitra. Aveva inizio la nostra deportazione in Germania. Avevo fatto appena in tempo, passando lungo il corridoio buio e stretto del carcere, a salutare con due colpi battuti sulla porta della cella gli amici condannati a morte nello stesso processo. Mi risposero singhiozzando. Passarono per la mia mente, come in una sequenza cinematografica, velocissime le immagini degli eventi di quel triste e freddo autunno 1944 che aveva visto l'odiato tedesco spadroneggiare per l'Italia invasa. I proclami frequenti e perentori, le retate e le perquisizioni, la vergogna della fuga continua e dell'impotenza del nostro esercito, il mio primo arresto, la fuga coi compagni, la seconda cattura, il terrore e il dolore di mia madre, gli interrogatori estenuanti, il lungo isolamento nel carcere, il processo e la condanna a 7 anni di lavori forzati da scontare in Germania. L'incubo dell'isolamento era tuttavia finito e con esso anche la paura che attanagliava il cervello tutte le notti al rumore degli autocarri che si fermavano e partivano sotto la prigione portandosi via il carico umano destinato alla fucilazione. Si partiva dunque. Si sapeva che la destinazione era la Germania, ma nulla di più. Nulla sapevamo dei lager, dei campi di sterminio, e forse fu un bene. Prendemmo posto sull'autocarro in silenzio, faceva ancora buio. La giornata si preannunciava livida, perfettamente intonata al paesaggio aspro delle montagne che incombevano su di noi, schiacciandoci infreddoliti e taciturni. 2 militi della SS presero posto nella cabina di guida e 3 con noi sul camion aperto, 5 uomini armati fino ai denti, ben calzati e ben protetti da pesanti capozzi, guanti e passamontagna per 10 prigionieri mal ridotti, affamati e rattrappiti dal gelo. Ci accovacciamo sul fondo freddo del cassone. Giorgio Del Piccolo e Bruno Medeot si sedettero al mio fianco. La tormenta ci distolse dai nostri pensieri. Qualcuno tentò di dire qualche spiritosaggine, ma il Ruhe, imperioso dei tedeschi, gli mozzò la frase. In poco tempo fummo tutti letteralmente coperti di neve. Gli sguardi ostili della SS seguivano sospettosi ogni nostro movimento, inteso a scrollarci la neve di dosso. Con grida rauche che non ammettevano repliche, ci obbligavano a rimetterci a sedere sul fondo gelato e struggiolevole del camion. La loro ostilità era accresciuta dal disagio cui pure esse erano costrette a sottostare, e ce lo dimostravano senza mezzi termini, colpendoci il groppone con il calcio del mitra. Per fortuna il tragitto non durò a lungo. L'autocarro si fermò alla stazione ferroviaria e fummo fatti scendere. Dopo mezz'ora ci fecero salire su un vagone bestiame e 3 SS salirono con noi. Il treno si mosse lentamente. Lasciavamo Tolmezzo con un sentimento di sollievo e di nostalgia insieme. Nel carcere di Tolmezzo avevamo trascorso notti da incubo, tuttavia ci eravamo quasi affezionati a quelle squallide pareti, a quel rettangolo di cielo e alla cima del monte che si intravedevano al di là della grata. Ricordai con piacere il tepore della cella, il piccolo commercio intrapreso con le guardie carcerarie per ottenere generi di conforto, sigarette, vino. Il treno procedeva cautamente, sbuffando, fermando, retrocedendo e riprendendo la corsa. La linea ferroviaria era lesa in diversi tratti a causa dei bombardamenti e dei sabotaggi di partigiani. Giungemmo a Tarvisio nel tardo pomeriggio, intirizziti dal freddo e con tanta fame. Ci condussero alla caserma dei carabinieri, dove fummo rinchiusi in guardina. Ci buttammo sul tavolaccio. Avevo la gola arsa per la sete. Pensavo con cupidigia a una tazza di caffè, a qualcosa di caldo. Non ci venne dato nulla. Eravamo tristi. Pensavamo a casa, alle nostre famiglie. Nessuno le aveva avvertite della nostra improvvisa partenza. Come comunicare loro di non sobbarcarsi il viaggio inutile e faticoso per quei tempi fino a Tolmezzo, nel vano tentativo già provato di poterci parlare? Dopo la condanna A nessuno dei familiari era stato concesso infatti di parlarci. Mia madre e mia sorella, lasciate libere dopo la mia cattura, non poterono comunicare con me in carcere. Riuscì soltanto durante un interrogatorio nell'ufficio del carcere a scostare con un balzo una delle guardie e spalancare la finestra attraverso la quale gridai loro, ferma in strada sotto la neve, di andarsene e di stare tranquilla. Ognuno di noi vagava in cupi pensieri, poi, stretti l'uno all'altro, ci addormentammo sul tavolaccio. La mattina dopo si svegliò uno sferagliare di chiavi e di serrature. Attraverso la grata della cella ricevemmo ognuno una ciotola di caffè caldo e un pezzo di pane. Poi i carabinieri ci avvisarono di prepararsi per la partenza. Giunsero di lì a poco le tre SS, stavolta meno accigliate. Avremmo saputo dopo che approfittavano del nostro trasporto in Germania per recarsi in licenza. Alla stazione ferroviaria ci attendevano altre SS, ci fecero salire su un vagone passeggeri. Il nostro gruppo si divise per tre scompartimenti. Vicino ad ogni porta due soldati di scorta. Quel treno, per nostra fortuna, non disponeva di carri bestiame. Un fischio e il treno si avviò lentamente. Sedevo accanto al finestrino, diedi un'ultima occhiata al paesaggio di terra italiana che scorreva di fuori e la salutai. Arrivederci, Italia. Una delle SS mi squadrò con livore, capì la mia frase e mi disse: Kein auf Wiedersehen, du wirst nie mehr nach Italien zurück kommen. Tu non farai più ritorno in Italia. Dunque loro sapevano dove ci avrebbero portati, un luogo che non concede ritorni. Era inutile chiedere informazioni. Sedevano con me nello compartimento, oltre a due militi della SS, Zorgenon, Devetak e Marconi. Il treno camminava ormai spedito. Dopo la galleria apparve la stazioncina austriaca di Arnstein. I tedeschi si sentivano a casa, divennero ciarlieri fra di loro. A noi scese la tristezza nel cuore. Le due SS tolsero dal tascapane galletta, margarina, scatolame e si misero a mangiare. Giungemmo a Villach. Ci fecero scendere alla stazione ferroviaria semidistrutta dai bombardamenti, rari passeggeri in attesa sulle banchine. Già arrivati, pensai, ma allora eravamo quasi a casa. Purtroppo era solo una sosta per il cambio della scorta. Incolonnati per uno, ci avviarono verso la città che ci apparve ovattata sotto la neve, semidistrutta, pochi gli abitanti, negozi e saracinesche chiusi. Raggiungemmo una caserma e ci chiusero in una stanza con una sola finestra munita di grosse inferriate. La caserma doveva ospitare solo reclute. Vedevamo infatti ragazzi molto giovani, tosati di fresco, nel modo buffo voluto dalla disciplina militare tedesca. Le reclute si esercitavano tutto il giorno nel maneggio e uso delle armi nel grande cortile. Nel pomeriggio fummo di nuovo incolonnati e scortati alla stazione ferroviaria. La nostra scorta non era più quella del giorno prima. Ci fecero salire sul carro bestiame. Lo sportello scorrevole venne chiuso rumorosamente dal di fuori. Faceva un freddo cane, non un filo di paglia sul pavimento del vagone. Attraverso le fessure entrava aria gelida che perforava la carne come una lama. Il nostro morale scendeva mano a mano che il treno procedeva in territorio tedesco. Giungemmo sul calar della sera in una piccola stazione nei pressi di Innsbruck. Le ossa ci dolevano e le giunture erano paralizzate dal freddo. Sentivamo impellente il bisogno di urinare. Finalmente le pesanti porte scorrevoli del carro bestiame cigolarono a prendersi e apparvero le SS che ci comandarono con grida secche di scendere. Saltammo a terra indolenziti e come trassognati. Qualcuno tentò di liberarsi dal peso insopportabile alla vescica, ma fu subito raggiunto e fatto desistere a pedate dai soldati. Ci incolonarono ancora, ma chi era il tedesco che non sentisse quei tempi suo supremo dovere incolonare chiunque, uomo o bestia che fosse? E ci inoltrammo per una stradicciola di campagna verso un orizzonte che nel crepuscolo appariva sfumato e senza meta. Dopo circa mezz'ora di strada apparvero nella evanescenza della nebbia alcune torrette e alti reticolati che cingevano un piccolo campo di tipo militare. Oltre ai reticolati alcune baracche di legno abbaglianti sotto le sciabolate di luce dei riflettori installati sulle torrette di guardia. Era un piccolo campo di concentramento per condannati a causa di reati comuni. Ci condussero subito in una stanza isolata della baracca più grossa. L'interno era un vasto stanzone di circa 10 metri per lato. Tutto intorno allo stanzone si aprivano tanti piccoli vani che costituivano le celle dei reclusi. Arrivammo giusto all'ora del pasto serale. Non eravamo attesi e capimmo subito che c'erano difficoltà per darci da mangiare. Ottenemmo finalmente il permesso di recarci al gabinetto di decenza. Gli altri reclusi, quando entrammo nel vasto stanzone, furono subito allontanati da noi. Attendemmo in un settore dello stanzone, guardati a vista da un soldato, mentre tra noi e gli altri prigionieri venne predisposto uno spazio di parecchi metri. Ci venne vietato, e fu loro vietato di scambiare parola. Ci fecero entrare in una cella. Le pareti erano di legno e qualcuno dall'altra parte, dopo che si fu fatto silenzio, tentò di dialogare con noi. Seppero quasi subito, attraverso i misteriosi canali del carcere, che eravamo italiani. Di là delle pareti udivamo parlottare in diverse lingue, poi una voce d'italiano con forte accento meridionale, cercando di provocarci, ritenendoci ladri o cosa del genere. Risposi mandandolo al diavolo. Intervenne uno dei custodi imponendomi di tacere. Verso le 9 di sera avevamo ancora con noi gli orologi. Ci portarono un recipiente di cartone in fondo al quale era rimasta incollata un po' di marmellata di colore scuro e acida. Ci distribuirono alcune croste di pane. Grattammo a turno dal recipiente con le dita quel po' di marmellata che rimaneva. Fu la nostra prima cena in territorio tedesco, una cena da signori, tuttavia rispetto a quelle che sarebbero venute dopo. Eravamo affranti dalla stanchezza, ma almeno per quella notte ci trovavamo al caldo e potevamo stenderci sui giacigli dei castelli a tre piani. Fuori era una notte da lupi, aveva ripreso a nevicare e il vento ululava. La nostra cella, che dava sullo stanzone, come tutte le altre, era guardata a vista ed era munita di una pesante porta di sbarre di ferro attraverso la quale la guardia poteva osservare ogni nostro movimento. Come sorvegliati speciali godevamo di tutte le attenzioni del grande Reich. Ci augurammo la buona notte, come eravamo soliti a fare in Italia, e ci addormentammo ben presto. Fu una delle poche notti che potei dormire veramente e saporitamente, sprofondato in un sonno riparatore. Il giorno dopo, la mattina, presto, prima della sveglia generale, ci fecero alzare e ci condussero due alla volta al lavatoio, dove ci pulimmo sommariamente. Poi il nostro gruppo fu radunato nello stanzone e avviato all'esterno. Pagina 40.